considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute, benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo che anche Considera l'armadillo domani trasmette da Rho Fiera, dove inizia a fare la cosa giusta. Quindi se volete venire a trovarmi mentre sono in onda, io sono ben felice, ma in ogni caso la postazione di Radio Popolare è pronta ad accogliervi anche coi biglietti dell'Operazione Primavera, che sapete sono una delle formule che la radio si è inventata tanti anni fa per l'autofinanziamento. Oh, non ditemi esattamente dove sono, io so che il padiglione 16, la postazione, insomma c'è il 16 da tutte le parti, spero di arrivarci, mettiamola così, col mio senso dell'orientamento leggendario. Tra poco vi presento la nostra ospite che ci parlerà di chi il senso dell'orientamento ce l'ha, è bello forte, ma io voglio dirvi ancora due cose brevemente. Una, che all'Oasi Smeraldino di Rozzano c'è un'iniziativa questo sabato che è Seminiamo Primavera, è un evento dedicato appunto alla piantumazione di piantine, fiori, semi e via di seguito, è un modo per aiutare questo luogo magico a rimanere magico e anzi sempre di più. La prenotazione si deve fare entro sabato 15 al 338 87 13 534, anche con WhatsApp, e vi ricordo che l'iniziativa è dai 6 anni in su, però bisogna insomma essere attrezzati perché si mettono le mani non in pasta ma in terra. E poi l'ultima cosa che vi dico al volo è che a un anno dalla presentazione della proposta di legge che Greenpeace Italia, ISDE, l'IPU Terra, WWF Italia, Greenpeace l'ho già detto, Medici per l'Ambiente, insomma hanno chiesto alla Commissione Agricoltura di avviare un iter di legge per superare la questione degli allevamenti intensivi, che come sappiamo sono, oltre alla tragedia degli altri animali che negli allevamenti intensivi vivono e muoiono, sono in realtà un elemento di inquinamento ambientale, di nocivi per la salute, insomma ci sono un sacco di questioni che da questi microfoni continuiamo a suggerirvi quotidianamente e che hanno bisogno di una attuazione. Ma io adesso do il benvenuto e sono felicissima alla nostra ospite di oggi, che vi dicevo ci parlerà di qualcuno che dell'orientamento, a differenza delle Cecilie Di Lieto, fa una delle sue straordinarie peculiarità. Sto parlando di Anna, non è lei che ha il senso dell'orientamento, ma è Anna Maria Gibellini, sportello pipistrelli, insomma parliamo dei adorati pipistrelli. Buongiorno Anna Maria.
Buongiorno Cecilia e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori della tua trasmissione. Grazie per questa fiducia alla presentazione dei pipistrelli. Certo che hanno un fantastico senso dell'orientamento, certo che ce la fanno a trovare anche il padiglione numero 16, a venirti a trovare nella tua postazione a fare la cosa giusta.
E io su loro ci conto tantissimo, va bene. Però insomma sai che sono un po' notturni, quindi io lo trasmetto a mezzogiorno, non va tanto bene. Vabbè, ma insomma magari fanno uno strappo. A parte le mie sciocchezze, cara Anna Maria, e insomma io guardando, sfogliando indietro altre volte in cui ci siamo sentiti, mi sono resa conto che arriva un momento dell'anno, indipendentemente da qualsiasi cosa, che è più o meno febbraio o marzo, in cui io sento fortissimo, ma proprio fortissimo, il bisogno di parlare dei pipistrelli, che invece è un po' in anticipo rispetto a forse le questioni legate al risveglio del pipistrello dal suo letargo.
Allora, per la verità sei perfettamente in linea, il tuo istinto dice giusto. Questo è proprio il periodo in cui i pipistrelli cominciano a svegliarsi dal proprio riposo invernale e ricominciano a essere visti in volo anche la sera, tempo meteo permettendo ovviamente, da molte persone che fortunatamente li osservano con gioia, perché loro tornano dai propri rifugi invernali verso quelli che poi saranno i loro rifugi primaverili e poi i rifugi riproduttivi estivi. Quindi questo è un ottimo momento per incominciare a prepararsi all'idea che i pipistrelli torneranno ad essere i nostri discreti vicini di casa.
Ecco, senti Anna Maria, io ci pensavo stamattina perché insomma io li amo talmente tanto che poi mi confondo eccetera, ma pensavo, ma dico una sciocchezza se così per quelli un po' distratti glielo ricordiamo, dico una sciocchezza se dico che in realtà il pipistrello è l'unico mammifero che vola?
Dici una cosa molto corretta. Tra tutti i mammiferi che esistono sulla faccia della Terra, i pipistrelli sono gli unici mammiferi volanti che hanno un volo attivo. I pipistrelli fanno tutti parte del grande ordine dei chirotteri, che vuol dire volatori con le mani. Cheir vuol dire mano, pteron vuol dire ala, chirottero vuol dire colui che vola con le ali, con le mani. E quindi questo volo attivo è unico. Gli altri scoiattolo volante, altri animali mammiferi definiti volanti, in realtà planano, non possono manovrare così in modo raffinato e attivo come fanno invece i pipistrelli, che hanno questa grande caratteristica che li accomuna tutti, sia quelli che vivono in Europa che quelli che vivono nel resto del mondo.
Senti, peraltro, sempre per fare così un piccolo riassunto, ricordiamo che appunto l'ala del pipistrello, quella insomma quella un po' membranosa che vediamo, è in realtà proprio la mano, è la parte, no?
Esattamente, è proprio costituita dalle falangi molto allungate della mano del pipistrello, che tendono riescono a muovere in modo molto fine la membrana alare, che si chiama patagio, e che è proprio la chiave del successo di questi animali che hanno conquistato il cielo, e non solo il cielo ma proprio il cielo notturno. Uniscono queste due peculiarità.
Senti Anna Maria Gibellini, sempre per fare un po' come facciamo il riassunto e ricordare un po' le caratteristiche del pipistrello, il pipistrello dicevamo è un mammifero, a me l'idea del pipistrello che allatta i suoi pipistrellini mi fa una tenerezza che non so spiegarvi, e come cavolo fa? Sta fermo? Come funziona?
Allora, questa cosa è una meraviglia della natura. I pipistrelli sì, sono mammiferi, le mamme pipistrello nelle nostre zone partoriscono verso il periodo di fine maggio-giugno, e voi dovete immaginarle nelle fessure o nelle cavità, insomma a seconda della specie, ogni mamma col suo cucciolo o a volte anche due, e i cuccioli stanno proprio vicini vicini alla mamma, stanno proprio agganciati a lei. Li allatta durante la giornata, poi quando lei esce per compiere la caccia notturna per nutrirsi di insetti, i piccoli pipistrelli se ne rimangono tutti nel rifugio.
Ma
a
tutti...
volte vengono trasportati dalla madre, e quando devono cambiare rifugio o per altri motivi possono quindi essere trasportati proprio dalla mamma, stando aggrappati alla mammella e al pelo della mamma.
Ecco, ma scusami, tu parli di rifugio e non di nido, perché in realtà i pipistrelli quindi non è che fanno il nido, come funziona la loro dimora?
Si rifugiano, nel senso che loro non scelgono, a seconda della specie, o delle fessure, a volte anche molto strette, anche 2 centimetri, oppure delle cavità, dei grandi volumi come i sottotetti o altro, a seconda della specie, e loro semplicemente si appendono con le proprie unghiette delle zampine posteriori. Non hanno bisogno di portare materiali dall'esterno. Questo lo dico anche per tranquillizzare, a volte le persone chiamano lo sportello pipistrelli perché sono un po' preoccupate, perché magari hanno questa presenza nel proprio edificio abitativo, lavorativo, dicono ma come, chissà cosa hanno portato lì dentro, è così. No, i pipistrelli non portano materiale dall'esterno, non rovinano la struttura perché semplicemente si agganciano alle asperità del muro piuttosto che del legno che già trovano, e quindi non danneggiano la struttura, e sono animali estremamente discreti, quindi magari uno non si accorge neanche di averli.
Sono animali discreti e direi anche molto puliti.
Sì, loro sono animali, chiaramente essendo mammiferi, immaginatevi se avete un animale domestico, un cane o un gatto, quanto tempo dedicano alla pulizia di se stessi, anche i nostri chiari pipistrelli lo fanno, e soprattutto passano un sacco di tempo anche pulendosi benissimo le membrane, il pelo eccetera, perché devono essere perfetti per quando hanno l'appuntamento serale dell'uscita per andare a foraggiare, a nutrirsi di insetti. Il guano che producono, che sono i loro escrementi, tendenzialmente cade all'esterno del rifugio. Quando si accumula all'interno non c'è nessun problema, perché quando è troppo loro cambiano casa, se ne vanno. E se questo guano si accumula all'interno o comunque in un contesto dove ci sono anche le persone, è molto semplice poterlo pulire. Noi come Sportello Pipistrelli, che ha il sito internet Natura che Vale, perché facciamo parte del progetto della Regione Lombardia NatConnect 2030 e trovate su Natura che Vale i nostri PDF, ce n'è uno anche dedicato a come gestire il guano, perché essendo che i pipistrelli vivono anche fuori dalle aree protette e vicinissimo a noi, è bene sapere come gestire in tranquillità questa, che è una diretta conseguenza della loro presenza e non deve allarmarci, perché è semplicemente un materiale secco che va pulito senza particolari preoccupazioni.
Certo. Ecco, senti una cosa, Anna Maria Gibellini, sempre per fare il famoso riassunto, il pipistrello, abbiamo detto, è un animale che va in letargo, quindi quando è che smette la sua attività, diciamo così?
Allora,
parliamo naturalmente di pipistrelli italiani in questo caso.
Esatto, certo. Perché abbiamo pipistrelli in tutte, più di 1400 specie in giro per il mondo, certo. Fantastiche, quindi ognuna ha la sua caratteristica.
Sì.
Allora, diciamo che i pipistrelli in realtà sono molto attivi ancora anche nel periodo autunnale, che per loro è il periodo dell'accoppiamento. Quando poi cominciano ad essere scarsissimi gli insetti, perché le temperature sono rigide, scendono sotto i 10 gradi, gli insetti non sono più attivi, i pipistrelli non avrebbero la possibilità di alimentarsi e quindi anche loro vanno in questa pausa invernale dopo aver accumulato una buona scorta di grasso durante il periodo estivo. E quindi quando è freddo, che noi siamo al cinema o a bere la cioccolata calda eccetera, anche i pipistrelli si stanno riposando, pronti poi per tornare operativi proprio in questo periodo, fine febbraio, inizio marzo, ed è una cosa che accade tutti gli anni. Poi col cambiamento climatico in corso chi lo sa come sarà nel futuro, però i pipistrelli hanno proprio un ciclo annuale molto legato alle temperature, alla disponibilità di insetti eccetera.
Senti Anna Maria Gibellini, quanto dura la gestazione del pipistrello? Cioè quanto è la gravidanza?
Anche qui dipende dalle specie e quindi ad esempio nelle specie un pochino più grandi dura un pochino di più rispetto che in quelle più piccole, siamo sull'ordine dei 45, 50, 60 giorni, dipende dalle specie. I pipistrelli hanno, grazie che mi fai questa domanda, hanno una peculiarità interessante in quanto gli accoppiamenti avvengono in autunno e poi però i parti avvengono in giugno.
Ah, eccola lì.
È una caratteristica molto interessante di questi animali e infatti le femmine riescono a stoccare lo sperma maschile all'interno del proprio corpo prima, durante il periodo invernale eccetera, e la fecondazione e poi lo sviluppo del feto e quindi poi la nascita del cucciolo è spostata proprio per adeguarsi, per farla coincidere con il periodo di massima abbondanza del cibo, che è per la parte centrale della primavera fino all'inizio dell'estate.
Certo, infatti Martina chiedeva, quindi le femmine vanno in letargo incinte, ecco Martina ti ha risposto.
Sì, ecco esatto, ed è per questo che ora che i pipistrelli si svegliano è così importante che chi ha i rifugi dei pipistrelli, chi ha le bat box, deve aver fatto la giusta manutenzione per far sì che sia garantito che queste femmine che arrivano e che praticamente sono già in uno stato molto delicato riescano a trovare il luogo sicuro che loro hanno lasciato l'anno scorso, non ostruito, non danneggiato, che non gli deve essere impedito di tornare ai propri rifugi, che ricordo sono protetti tanto quanto tutte le specie dei nostri pipistrelli per legge nazionale e anche dalle direttive europee, che hanno un occhio di riguardo per questi animali così minacciati.
Senti Simone, scusami.
Sì?
Simone ci dice: il guano di pipistrello è un ottimo fertilizzante per vari tipi di piante.
Esatto.
E questo sicuro
è una grande verità,
ecco, come molto spesso il guano dei vari animali, insomma.
Sì, chi ama le piante lo sa, mi raccomando, lo si può, infatti chi ha diciamo un rifugio di pipistrelli nella propria casa, in esterno ovviamente, può anche raccogliere il guano, lo può diluire in acqua e usare sulle piante. Mi raccomando, non puro, perché altrimenti è veramente troppo potente,
può farvi
seccare le piante.
Certo, quindi non fate sciocchezze, consultatevi, fate delle cose bene, se no poi per un voler far, a volte per far bene non si fa male. Invece Roberto ci dice: sapevi che in Portogallo esiste una biblioteca in cui i pipistrelli vengono utilizzati per proteggere i libri? I pipistrelli mangiano insetti che potrebbero danneggiare i libri antichi.
È una bellissima cosa che accade, mi sembra, la biblioteca di Coimbra.
Esatto, esatto.
Sono stata a visitarla, hanno anche le calamite col pipistrello, con gli occhialetti, proprio davvero bibliotecario. E i pipistrelli svolgono per noi questo compito di essere dei soppressori di insetti. Lì è un caso molto particolare, perché sono all'interno di una biblioteca, è un caso molto anche bello, esempio di condivisione, di parallelismo di necessità e di intenti tra pipistrelli,
sì,
e bibliotecari, sì. Ma lo fanno anche sulle nostre colture agrarie. Loro, essendo che sono insettivori, quando escono a foraggiare la sera, per il solo fatto di essere in tanti e di proprio cercare gli insetti, loro indirettamente difendono anche le nostre produzioni agricole, e quindi offrono questo servizio ecosistemico estremamente importante, che se fosse favorito, valorizzato e sostenuto, permetterebbe di usare una minore quantità di insetticidi per le coltivazioni, cosa che chi è lungimirante sta già facendo, mettendo le bat box nei noccioleti, nelle risaie, nelle zone dove si coltiva, perché noi dipendiamo strettamente, cioè noi dobbiamo mangiare, dipendiamo dalla coltivazione agricola. Chiunque abbia un ruolo per difendere le colture ovviamente fa indirettamente un servizio ecosistemico per noi.
Pipistrelli,
certo. Rondini, libellule, rospi, tutti fanno parte di un ecosistema di cui anche noi siamo parte.
Senti, Massimo dice: splendido, sottovalutato animaletto e visto di solito con pregiudizi secolari. Magari a Milano, esempio, ce ne fossero 100 volte di più, visto che si nutrono di insetti, e si pensi alle zanzare. Famose zanzare. Ma senti, ma guardiamoci negli occhi, Anna Maria, ma è vero che sono dei divoratori di zanzare, o è un po' una cosa che ci raccontiamo per farceli piacere di più?
Allora, diciamo che i pipistrelli sono animali insettivori e sono anche degli opportunisti, nel senso che quando c'è un'abbondanza particolare, una sciamatura particolare di alcuni insetti, loro si dedicano a mangiarceli, ovviamente, perché
certo,
è un cibo facile che trovano in abbondanza. Quindi, laddove ci sono delle fasi di proliferazione di zanzare di questi insetti vicino ai corpi d'acqua, vicino insomma a situazioni dove potrebbero essere in sciamatura, i pipistrelli chiaramente trovano cibo con facilità. È stato calcolato che ne possono mangiare dai 2000 ai insettini piccoli come zanzare anche per notte a testa.
Certo.
È ovvio che il pipistrello è un aiuto in più nella lotta contro il discorso zanzare, zanzare notturne, ovviamente.
Sì, sì.
Ed è il motivo per cui in tante città, mi sembra peraltro anche Milano nel passato, avevano messo nei parchi urbani le bat box. Anche Bergamo lo aveva fatto, perché in un'ottica di una gestione ecosistemica, cioè che guarda tutte le varie componenti, avere un insettivoro naturale che ti aiuta nella lotta alle zanzare è sicuramente utile, ed è il motivo per cui tante persone vogliono avere la bat box a casa, perché comunque loro appena si svegliano escono, vanno a bere, frequentano i paraggi, e se ci sono gli insetti, tra cui anche le zanzare, volentieri le mangiano.
È una bella colazione, come si suol dire.
È uno spuntino, diciamo, un piccolo spuntino.
Senti, ma a questo proposito, scusami, a che ora si svegliano i pipistrelli mediamente? Al tramonto o più tardi?
Allora, dipende dalla specie, anche in questo caso, dico sì. Sempre dipende, ma perché i pipistrelli sono una grandissima, meravigliosa fetta della nostra biodiversità. Noi certo. In Italia ne abbiamo 35 specie diverse, quindi
giusto per capire.
Gli ungulati, Stambecco e così, ne abbiamo 6-7, di pipistrelli 35, quindi ecco, non si può generalizzare con loro. Però tendenzialmente, diciamo, da mezz'ora prima del tramonto, fino a poi a un'ora dopo, mezz'ora, un'ora dopo, a seconda appunto della specie.
Certo, senti... Sì? Ah, no, finisci la frase.
Ah, scusami, è per questo motivo che l'inquinamento luminoso delle nostre città, certo. Per l'illuminazione artificiale, se posta vicino a un sito rifugio dove i pipistrelli sono lì in attesa di uscire per foraggiare la sera, se te ci metti il faro o l'illuminazione pubblica non è rispettosa, loro non riescono a capire quando è il crepuscolo, quando è il momento giusto.
Certo.
E allora escono quando proprio hanno famissima e non nel momento perfetto, quando invece c'è abbondanza di insetti.
E quindi con dispendio di energie e quindi insomma problemi, mettiamola
esatto,
così.
Esatto.
Senti una cosa, naturalmente fioccano tantissimi messaggi, te ne leggo qualcuno, ma c'è un sistema per attirarli vicino a casa, cioè io vorrei sul balcone che sono degli anti-zanzara di paura. Invece Antonella dice: io ho una cassetta per pipistrelli da anni e non è mai entrato nessuno. Perché? Perché c'è anche Valeria che dice: 2 anni fa ho messo una bat box in posizione ritengo idonea sul balcone, ma ancora nessun ospite. Come posso incentivarne l'arrivo? Qui la delusione è alta, diciamo.
Allora, diciamo che da un lato, il servizio dello sportello pipistrelli, abbiamo una pagina Instagram, abbiamo un numero di telefono, sul sito Natura Che Vale ci trovate, esiste apposta per aiutare in questi casi. Per consigliare qual è la posizione migliore per mettere la bat box, se ci mandate qualche foto dei muri che volete, diciamo che sono vostri, su cui potete metterla, eccetera. Perché a volte può essere che ci siano magari un faro vicino, magari è troppo in basso, magari c'è una pianta con un ramo che ne impedisce insomma di essere trovata. Ci possono essere delle piccole condizioni locali che fanno sì che i pipistrelli non si siano accorti che c'è la bat box. In altri casi la bat box potrebbe essere costruita con dei materiali che rilasciano, magari verniciata con delle vernici che potrebbero avere dell'odore particolare che loro sentono e non gli piace, oppure ci sono condizioni ambientali, per dire, se uno è in centro a Milano e mette la bat box, bisogna verificare che cosa c'è attorno, perché i pipistrelli ci sono, però magari se c'è vicino un parco urbano è più probabile che magari
preferiscano
in prossimità, o se c'è vicino un vecchio edificio bello con delle fessure o altro, può essere che magari siano lì e con maggiore difficoltà si spostino attraverso la città e l'illuminazione che ha verso la vostra bat box.
Senti, fammi...
anche l'illuminazione civica che c'è vicino a voi. Comunque
certo.
Vogliono scriverci.
Ecco, allora, specifico. Certo, perché c'è Giorgio da Crema che anche lui insomma si pone dei problemi sulla bat box non frequentata. Insomma, avete a disposizione una straordinaria possibilità, appunto lo sportello pipistrelli. Ridì Anna Maria esattamente come ci si arriva allo sportello pipistrelli.
Allora, su Instagram con un messaggio diretto, se volete, è la cosa più facile, al limite poi vi do l'email, abbiamo un'email pipistrelli@valpredina.eu e sul sito web naturachevale.it, che ha una sezione dedicata ai chirotteri, che abbiamo detto sono i pipistrelli, e lì trovate i nostri riferimenti e anche il materiale PDF.
Ecco, allora Anna Maria Gibellini, naturalmente tu dicevi: ah, ma no, magari ci sentiamo un'altra volta. No, cioè, hai capito che ci dobbiamo sentire prestissimo, perché
con moltissimo piacere
perché insomma queste meravigliose creature, non abbiamo parlato di come si orienta, insomma tutta una serie di cose, compreso, hai accennato all'inquinamento luminoso. Beh, sabato 22 marzo, perché non credo che ci riusciremo a sentire prima, ma ci sentiremo sicuramente dopo, c'è un incontro, lo vuoi riassumere tu?
Sì, allora, nell'ambito della giornata dedicata da WWF internazionale all'ora della Terra, quindi un momento per riprenderci il nostro posto a contatto con la natura, noi Sportello Pipistrello presso la Torre del Sole che è un parco astronomico a Brembate di Sopra in provincia di Bergamo, proponiamo una serata di sensibilizzazione proprio sulla tematica inquinamento luminoso. dove parleremo dell'aspetto culturale, del valore culturale, del cielo buio, del cielo stellato, cosa ha significato nella nostra storia umana, con Davide Dal Prato, che è il direttore della Torre del Sole. Gli amici dell'associazione Cielo Buio, che da oltre 30 anni si dedicano alla difesa del cielo e della salute umana attraverso la difesa dall'inquinamento luminoso, ci parleranno di questi aspetti, anche come salvare il nostro portafogli dalla spreco energetica.
Certo.
E io parlerò dei chirotteri, dei pipistrelli, perché loro sono le nostre sentinelle, cioè i primi che si accorgono quando qualcosa non va. E l'inquinamento luminoso, tutti noi che non dormiamo di notte, che siamo stressati, che abbiamo problemi, è anche un po' legato questo aspetto all'inquinamento luminoso. Lo scopriamo insieme, i pipistrelli, proteggendo loro, proteggiamo anche la nostra salute.
Ecco, allora lo ricordiamo,
22 marzo.
È sabato 22 marzo al Parco Astronomico La Torre del Sole a Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo, alle 20:30, quindi se siete in zona è sicuramente una bellissima occasione per capire come salvaguardare anche questa specie meravigliosa. C'è qualcuno che non si firma, ma che dice che abita vicino a Trenno e Bosco in città, e che ogni sera arrivano un bel po' di pipistrelli a papparsi zanzare sul balcone. Invece, Anna Maria, dobbiamo chiudere purtroppo, perché il tempo è terminato, però fammi dire che c'è una risposta a tutti quelli che hanno problemi con le bat box, ed è la risposta di Gabriele, che dice: basta mettere un cartonato di Robin e i bat pipistrelli arriveranno
a trovare il loro amico. Certamente, potrebbe essere una soluzione da valutare.
È un'ipotesi da prendere in considerazione, come si dice. Allora, io ringrazio enormemente Anna Maria Gibellini, Sportello Pipistrelli, Oasi WWF Valpredina, insomma, e tante altre cose. Noi ci sentiamo presto, vero?
Molto volentieri, ti ringrazio sempre per la sensibilità tua e del tuo programma nei confronti di questi animali che hanno proprio bisogno di essere messi sotto una luce nuova e diversa, insomma.
Un grande abbraccio, Anna Maria, davvero.
Grazie,
grande.
E arrivederci, a risentirci presto con tutte e tutti.
E scappo, ricordandovi che domani ci troviamo, se volete, al Fa la cosa giusta, Fiera Ro. Trasmette da lì, Considera l'armadillo. Intanto io saluto, ringrazio tutte e tutti, ma io sui pipistrelli, datemi retta, ci voglio tornare al più presto, perché sono veramente troppo affascinanti e belli. Ciao ciao da Cecilia Di Lieto.